Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Celebriamo oggi la festa di Santo Stefano, il primo martire della nostra storia cristiana, dopo Cristo naturalmente. Ci fa fare questa solennità un salto incredibile dalla gioia, da questa specie di senso bucolico del Natale. La neve, il freddo, la protezione degli animali, i pastori, gli angeli, questo bambino piccolo, la mamma felice che lo tiene in braccio, un'immagine molto bucolica, anche se è un'immagine che comporta anche delle difficoltà, perché una famiglia che si ritrova in un posto non suo, senza l'aiuto di nessuno, lontano anche da casa, con un bambino piccolo, certamente avrà avuto delle difficoltà, ma noi le viviamo con queste musiche di sottofondo anche dei presepi del Natale, questi canti un po' di gioia e un po', dicevo, quasi bucolici, no? Bucolici, no? E ci fa fare un salto in 24 ore alla liturgia, dalla nascita alla morte, da un'immagine bucolica a un'immagine da tragedia. Un uomo viene ucciso, Stefano, perché ha voluto bene a quel bambino, perché si è legata a quel Dio che viene ad abitare in mezzo a noi, che abbiamo letto proprio ieri nel Vangelo della messa, del giorno di Natale. Viene ucciso perché ha aderito a quello che questo bambino, quando diventa grande, poi diciamo, insegnerà. Allora è come se ci fosse detto stamattina, con queste letture, con questa memoria di Santo Stefano: guarda che se tu vuoi fare un cammino con questo bambino, sappi che la meta è lontana e lungo la strada potrai incontrare alcuni ostacoli molto difficili da superare, perfino la tua stessa morte, una morte immotivata, perché in effetti uno viene ucciso soltanto perché crede in qualcuno, perché mette in pericolo, un insegnamento possa mettere in pericolo anche, come dire, un ambiente culturale, politico, sociale. Che tristezza. Anche Stefano, come Gesù, muoiono perché non vogliono e non possono rinunciare a ciò che credono. Questo bambino ci obbliga a vivere nella verità, perfino al rischio della morte. C'è tanta gente che è morta per la verità. I filosofi dell'antichità, per esempio, alcuni sono morti per non rinunciare alle loro credenze, a ciò in cui loro credevano. E così anche tanti martiri nel corso della nostra storia cristiana hanno perso la vita per testimoniare che non si rinuncia ai valori. Noi siamo in un periodo in cui è molto facile rinunciare ai valori, si parla perfino di rinunciarci per amor di pace, no? Allora, io volevo un attimo commentare il fatto che questo bambino che nasce viene chiamato principe della pace e che però poi nel Vangelo questa pace si scontra con i risultati dell'essere cristiani, cioè il principe della pace ha dei valori, questi valori, queste leggi, queste norme che lui chiede sono delle leggi, delle norme, dei valori che prescrivono la possibilità di essere consegnati ai tribunali, di essere flagellati nelle loro sinagoghe da questi uomini che ci odiano, essere condotti davanti a governatori e re per causa di questo bambino e per dare testimonianza a quelli che non credono, ai pagani. A tutto questo si aggiunge una sorta di descrizione di come potrebbe essere la nostra vita cristiana. Il fratello farà morire il fratello e il padre farà morire suo figlio. E i figli accuseranno e uccideranno i genitori. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma che bel progetto. E dov'è la pace, questo principe della pace? Certo, la pace, allora capiamo subito che non è il fatto che uno non ha più problemi. La pace di Cristo diventa un traguardo lontano, difficile da raggiungere, ma anche, come dire, che una volta raggiunto ci mette in una condizione di irreversibilità, una pace così grande dalla quale non puoi più uscire. Ti ingloba in una sorta di godimento interiore, questa pace maiuscola, che è così grande che tutto è possibile. Per raggiungere questa pace, come sempre l'aria più buona è quella che c'è nelle montagne più alte, noi dobbiamo affrontare questa difficoltà. La difficoltà è che tutti quelli invece che non vogliono fare questo percorso per raggiungere quella pace, che si accontentano di una pace ordinaria e che non vogliono essere disturbati in questo loro cammino, neanche glielo devi dire che stanno sbagliando, perché si arrabbiano con te, pensano che tu sei un esagerato, un esaurito, eccetera, eccetera. Queste persone sono quelle che ti denunceranno, nel senso proprio che diranno questo è un pazzo. Queste persone sono quelle che ti vorranno eliminare perché tu sei un problema, tu fai notare loro che sono nell'errore e questa è una delle cose più pericolose, fratelli. Guai a far notare una persona arrogante, presuntuosa, che pensa di essere nella sua pace soltanto perché dice: ah, che contento che sono, che pace ho nel cuore, oggi ho guadagnato l'affetto dei miei figli, e oggi ho trovato un buon lavoro, e oggi sono partito con la mia famiglia e sono andato in vacanza, ho potuto comprare la mia casetta, e tutte queste cose di cui ci accontentiamo noi nel quotidiano. Guai a chi ti dice che questo non basta. Io mi ricordo tanto tempo fa, il primo anno in cui cominciai il mio accompagnamento, quando scelsi come padre spirituale Don Divo Bersotti, o meglio lui scelse me come figlio spirituale, che lui una volta in un'omelia in cui si parlava dell'amore, lui diceva: ma guardate, ma che cosa ci può dare il mondo? Ci può dare una casa? O addirittura un palazzo di 12 piani con tanti appartamenti dentro? O una città intera? La ricchezza di Berlusconi, diceva lui, che allora Berlusconi era molto giovane, all'inizio ancora, diciamo, della sua carriera politica. Ma tutto questo, diceva questa immagine, è come un pezzettino di cacio, un pezzettino di formaggio che ci dà un morso e finisce se lo metti accanto a quella pace, a quella ricchezza interiore che ti può dare solo Cristo. Una volta che tu hai capito questo e lo fai notare, diventi un pericolo pubblico, perché la gente deve rendersi conto che quello che sta vivendo serve ben poco. Ci vuole tutta la vita a custodire una bella casetta in cui rinnoviamo i mobili ogni 10 anni, che magari ci diamo una mano di pittura ogni anno, perché possiamo anche avere gli ambienti più freschi, che ci mettiamo l'aria condizionata. Tutta la vita per portare avanti questo progetto. E poi ti rendi conto che a che serve? Solo a vivere un po' meglio. Ma è questo il nostro traguardo? Ecco, questo bambino ci dice: non è quello il traguardo. Il mio senso di pace, il mio significato, quello che dico, che do, il significato che do al termine pace, non è quello di tranquillità. Non è quello di avere abbastanza soldi per pagare l'affitto ogni mese senza problemi, che la metà del mondo ce l'ha, questo problema di non riuscire a pagare l'affitto ogni mese. Quello non è la pace, quella è una pace piccola. Non so se riesco a esprimere questa cosa, come quel pezzettino di cacio che dicevo Don Diego Barsotti in confronto all'universo che ci dà il Signore, perché se noi siamo in Cristo, mi diceva, tutto è nostro. perché tutto è di Dio e se noi siamo di Dio, tutto ciò che è di Dio è anche mio. Ed è vero. Allora, questa pace è una pace proporzionata alle paci, fra virgolette, che noi stiamo rincorrendo giorno dopo giorno, una pace che è grande come un soldo di cacio, diremmo, un pezzettino di formaggio, che magari se lo mangiano dopo, o che ci vede a terra, si sporca e lo buttiamo, ciò che vale veramente molto poco. Ecco, il rischio è che questo bambino ci possa dire, ma tu vuoi un pezzettino di formaggio o la vita eterna? E allora noi a quel punto non lo so se sapremo rispondere. Io vorrei tanto saper rispondere, per questo parlo di questa cosa. Chiedo preghiere perché un giorno possa arrivare a dire di no a quel pezzettino di formaggio per un bene molto più grande e soprattutto eterno che viene da questo bambino che me lo sta proponendo da una culla mentre ancora non può difendermi e difendersi. È che io devo accettare adesso, che io devo cominciare a mettere nei miei programmi. Ecco, che questo bambino però mi aiuti a portare avanti questo progetto fino alla morte.